다른 거야.
Ritrovati alla 48esima puntata di Sidecar, la macchina della morte. Saluto, vabbè, ovviamente io sono Andino, ormai lo avrete capito da questa voce un po' suadente, un po' romantica, un po' sexy direi. E comunque saluto il nostro Anduca.
Che ci Anderson a tutti e buonasera cari amici teleascoltatori.
La 1, la 2 o la 3. Bene, dunque, questa qua è la ultima puntata prima della pausa natalizia, perché poi non avremo occasione di ritrovarci per questioni, corse in giro per i regali. Non è vero, io non, queste cose non le faccio, sono pudico. No, comunque è la ultima puntata, diciamo puntata prenatalizia, anche se manca insomma, un paio di settimane o quello che è, e quindi stasera vi daremo il commiato fino a dopo le festività. Ad ogni modo, partendo a bomba su i nostri, insomma, gli argomenti che abbiamo in ballo, questa sera non parleremo male dei monopattini, semplicemente per una questione molto semplice. Fa freddo e in parte d'Italia, almeno quella diciamo a settentrione o comunque dove si sviluppa anche l'Appennino eccetera eccetera, i monopattini sono pressoché spariti. Se non sono spariti, ci sono pochi coraggiosi che li usano, a parte i rider con le bici elettriche eccetera eccetera, che quelli sono costretti a rischiare la vita. Però semplicemente il traffico è rimasto quello che era, perché hanno ristretto tutte le carreggiate per fare queste fantomatiche piste ciclabili, ma i mongopattini elettrici si sono più che dimezzati, no, direi che si sono proprio, c'è stata una decimazione per un motivo molto semplice, che semplicemente fa freddo.
Guarda, io sinceramente sono due se non tre settimane che vado al lavoro con la metropolitana e quindi non ho il polso della situazione, però domani mattina vado al lavoro in moto e quindi ti saprò dire se ci sarà qualcuno che qualche coraggioso monopattinista. Ogni tanto ne ho beccati un paio qua sulla statale che ho detto la sera ovviamente che rischiano la vita, vediamo se anche domani mattina li becco.
Vabbè, ma a Milano, allora a Milano ancora girano. Io dicevo in generale, perché io li vedo anche fuori Milano in posti dove onestamente fa freddo in macchina anche con riscaldamento. Io parlavo della situazione generale. A Milano ovviamente qualcuno lo vedi. Effettivamente sono calati. Ci sono ancora in giro le biciclette. La differenza che ho visto è che il ciclista resiste. Il monopattinista secondo me
a proposito di biciclette, scusa, è una cosa che volevo dire anche la scorsa puntata e poi mi è passata di mente, è un appello più che altro. Spesso e volentieri quando vado in moto la mattina in moto nel tratto finale di via Padova, quello che finisce su piazzale Loreto, quello che per intenderci è riservato ai bus e alle motociclette, becco una donna giovane con quelle biciclette tipo che usano i fattorini di Amazon, quelle che dietro hanno una ruota sola, davanti ne hanno due, col cestone dove i fattorini mettono i pacchi, e lei ci mette
quelle dei disabili, senza offesa per i disabili, però sono quelle che una volta usavano gli sfortunati.
Sì, solo che gli sfortunati avevano due ruote dietro, lei ne ha una dietro e due davanti.
No, c'erano anche i risciò a Milano Marittima quando ero piccolo, che avevano i posti per i bambini davanti, o se no erano molto usate una volta dai portatori di handicap. Evidentemente, vabbè, adesso quella, fa figo.
Quella lì. Il problema è che lei nel bagagliaio, diciamo, dove i fattorini di Amazon ci mettono l'iPhone 12 che avete comprato in Cina, lei ci mette i figli, che avranno tipo 4, 5, 6 anni. Ti prego non lo fare mai più, perché quella via è pericolosissima. Passano autobus a manetta, passano camion, passano moto, motorini, cioè proprio... E questo è proprio non avere istinto di conservazione, è una cosa che mi sono rimasto allibito.
Perché l'irenismo di queste persone qua, cioè vedere il mondo tutto, cioè che se tu ti impegni a rendere un mondo figo, cioè più buono, più colorato, più petaloso, come si usava a dire fino a qualche anno fa, lo faranno tutti. In realtà, cioè questa cosa che tu stai dicendo, che è molto vera, esiste soprattutto per le vie del centro, però il centro è, diciamo, una piccola isola felice con tutte le sue strade pedonali, quelle minchiate, cioè minchiate, quelle robe lì. In realtà questa gente vede, non so, i telefilm polizieschi ambientati in Austria piuttosto che in Germania, forse un po' meno, ma in Olanda, no? Questi posti dove la bicicletta esiste ed è rispettata come mezzo da 200 milioni di anni. E allora cosa succede? Che un certo tipo di lifestyle, come dicono questi qua bravi che abitano al bosco verticale, cosa fanno? Dicono: vabbè, dobbiamo farlo anche a Milano perché è una città international. Se non fosse che ha una viabilità assolutamente tipo pari
a Nuova Delhi, esatto,
Cairo, Mexico City, eccetera eccetera, per un semplice motivo, perché è una città ad impianto medievale e questo è rimarrà finché non butteranno giù proprio tutto, Duomo compreso, almeno ci leveremo dalle balle queste costruzioni che ostacolano la vita del ciclista. E quindi attaccano anche il rimorchietto alle biciclette, come si usa in Olanda, no? Cioè, che è la roba tipo tu passi col giallo, perché loro fanno tutti così, no? Passi col giallo, passa un Audi S8, come cazzo si chiama, e ti tira via il rimorchio, poi tu arrivi davanti a scuola e non sai più dove sono finiti i tuoi figli. Funziona così, cioè gente che veramente vive in una dimensione parallela, dove se tu ti comporti come ci si comporta alla televisione, no? Che c'è la famiglia di Amazon, perché una volta dicevamo la famiglia del Mulino Bianco, oggi è la famiglia di Amazon, più colorata possibile, più buona possibile, eccetera, eccetera, e questi sono convinti che nella vita reale funzioni così. Poi si trovano senza figli e uno si trova un Audi col cofano, diciamo così, condito
con un figlio in più,
condito da due bambini splatterati sul cofano, è così che funziona. Cioè sono due mondi che non si incontrano, acqua e olio, no? Che non riesce a emulsionare così, perché oggi funziona così, cioè.
Purtroppo però la fisica non è un'opinione, quindi prima o poi succede il fattaccio.
Quindi l'Audi vince sempre sulle biciclette in ogni caso. Va bene. Comunque direi che adesso io, siccome stasera sta registrando il nostro, fa registra il nostro buon Anduca, sì, direi che siamo giunti al momento di ascoltare la prima canzona.
Allora sì, come di consueto la prima scelta è del nostro bravo Andino, che con i Tears for Fears ci fa sentire Mad World. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, fight and deliver for their daily races, going nowhere, going nowhere, their tears are filling up their glasses.
E rieccoci in trasmissione, erano i Tears for Fears con Mad World. Dunque, io adesso andrei a bomba un po', avevo preannunciato che avremmo appunto parlato di motociclismo invernale. In realtà una puntata qualche tempo fa, forse una delle prime, insomma comunque abbastanza vecchia come puntata, avevamo già parlato del motociclismo invernale come, diciamo, però era più dal punto di vista tecnico, come attrezzarsi, un po' lo stile di guida, eccetera eccetera. Io invece, Anduca, vorrei in questo caso affrontare lo stesso argomento ma da un punto di vista un po' più, passami il termine, me lo passano anche i nostri tradizionalisti evoliani, ghenoniani e quant'altro, però dal punto di vista, diciamo, spirituale, perché vediamo d'estate, primavera, in autunno ancora, una gran massa di motociclisti di tutti i generi, di tutte le categorie, in giro per le strade, mentre d'inverno, per una questione proprio fisiologica, il numero si riduce drasticamente. Faccio una premessa prima di darti la parola. Io in questo periodo sto vivendo un momento di riflusso estremo, nel senso che la moto la sto usando un po' in città, ma ho non so per quale motivo, anche perché stiamo vivendo giornate tutto sommato piuttosto belle dal punto di vista del meteo, però ho un personalissimo momento di riflusso. Però vabbè, insomma, volevo darti questo input. Cosa vuol dire andare in moto nella stagione e nei mesi più freddi dell'anno? Non parlo di andare in moto per recarsi al lavoro, perché quello è un discorso ancora diverso, però proprio prendere e andare a farsi un giro in moto.
Ma allora faccio innanzitutto un piccolo incipit, ossia che proprio a proposito di motociclismo invernale, questa volta la parte tecnica, però recentemente, parlo di robe di qualche giorno fa, il Ministero dei Trasporti ha emesso l'ennesima circolare, ma questa volta chiarissima, con la quale proprio è fatto divieto di andare in motocicletta quando c'è per terra ghiaccio o neve. Quindi neanche se siete Kiko, siete Cairoli, o se avete le gomme MPS, che adesso ci sono anche per le moto, se avete le catene, non si può. Detto questo, chi se ne frega, perché se uno vuole andarci in moto ci va lo stesso. Allora, personalmente, nonostante io sia nato e cresciuto in luoghi freddi, non ho una grandissima passione per il freddo, e quindi non sono uno di quelli che dice: ah, chi se ne frega, prendo la moto e vado anche se fanno meno 10. Tipo, scorsa settimana sono andato giù a Barletta a trovare i miei suoceri, e nel mezzo della pianura padana, quando il termometro della mia macchina segnava 0 gradi, ho beccato 4-5 matti, tutti stranamente col GS, che a manetta in autostrada. Io non so che temperature potessero provare quelli. Detto ciò, per me la motocicletta è un'esigenza, cioè non riesco a farne a meno, e quindi la uso anche d'inverno, sia per andare al lavoro, che quello, vabbè, è un coniugare l'utile al dilettevole, perché comunque mi consente di decomprimermi quando esco dal lavoro, in questi 40 minuti che ci metto ad andare a casa, di rilassarmi e di arrivare a casa un po' più sereno, e sia di quando la mattina, quando esco di casa per andare al lavoro, mi preparo spiritualmente alla giornata tendenzialmente di merda che affronterò. Invece l'uso ludico invernale per me appunto è un'esigenza, e non riesco a stare tanto tempo senza andare in moto, e quindi mi ritrovo alcune volte anche la sera, che per assurdo d'inverno è il periodo meno indicato, che invece di guardare la TV prendo, vado in garage, tiro fuori la motocicletta e mi faccio un giro in città o per le strade o limitrofe, perché non trovo traffico e quindi me la godo di più. Invece se si parla di farsi il giro, diciamo, nel weekend, ogni tanto succede che magari come oggi c'è la giornata sì fredda ma c'è un bel sole e quindi non si patisce troppo. In quel caso la motocicletta la prendo per andare magari al ristorante o per andare a fare una commissione che avrei potuto fare in macchina, la faccio in motocicletta.
Sì, no, a me veniva in mente questo argomento perché vedevo di recente nel nostro gruppo, diciamo quello nazionale che abbiamo su Telegram della banda Andersen, che soprattutto i romani fanno sempre gli splendidi e fanno un giro ogni due settimane, una volta al mese, anche in periodi dove a noi un po' si gela il capezzolo appena mettiamo la testa fuori di casa. E quindi mi veniva in mente che però io, insomma, in tempi anche recenti, in giro d'inverno ci sono sempre andato. Adesso la domanda è: o siamo invecchiati noi come gruppo milanese e anche i bresciani tiro dentro, o ci dobbiamo dare una mossa, insomma, rendere un po' pan per focaccia, fare un po' un derby interno e organizzare, diciamo, fra gennaio e febbraio un giretto, insomma, come limiti permettendo, eccetera. Questa va bene,
secondo me un po' c'è, cioè bisogna un po' un colpo al cerchio, un po' uno alla botte, perché
cerchiottismo.
Esatto, perché per esempio è vero che anch'io quando ero quella settimana che ho fatto giù in Puglia ho visto un sacco di motociclisti, ma grazie al cazzo facevano 10-15 gradi. Qua quando esco la mattina ne fanno 0-1-2, quindi è un altro sport. Però è anche vero che se te ti fai come io al mio pallino fare da qualche anno il giro in moto per il mio compleanno, che è a metà febbraio, se becchi la bella giornata e te ne vai, che ne so, sul lago di Como o sul lago di Iseo, insomma da qualche parte, devi comunque fare attenzione perché è facile che ti becchi la strada ghiacciata, eccetera eccetera, però guardandosi bene lo si può fare.
Sì, beh, ma direi che andrebbe anche fatto. Tra l'altro noi di giri invernali all'epoca delle scuderie 7.1 qualcuno l'abbiamo fatto, sempre a ridosso verso novembre, a dire la verità, e poi dopo di nuovo a febbraio inoltrato, eccetera eccetera. Quindi vabbè, insomma, una cosa che dobbiamo ripetere, perché insomma non possiamo farci mangiare in testa dai nostri fratelli quest'anno, che invece stanno facendo un sacco di giri. Detto questo, a me questo argomento, al di là della provocazione, veniva in mente perché io per tanti anni, fino a non moltissimi anni fa, generalmente andavo a lavorare in moto, e da casa mia fino al paesello dove lavoro sono 25 chilometri di pianura padana assolutamente impestata di nebbia, gelo e quant'altro, quindi lo facevo tutti i giorni, mi sembrava una cosa normale. Oggi, se devo pensare di andare, perché mi capita magari di prendere la moto per necessità di mobilità eccetera eccetera, andare, cioè inizio a pensarci due giorni prima, come mi vesto, cosa mi metto, perché poi dopo sto in ufficio, sono vestito troppo pesante, sudo, cioè diventa lì, secondo me diventa anche una questione un po' di vecchiaia incipiente che
io ho risolto tenendomi il cambio in ufficio.
Dovrei, sì, bisognerebbe che facessi così anch'io. Comunque effettivamente è una cosa alla quale pensare. Comunque, detto questo, come al solito mi scuserete sia la parola sia il senso che sto dando a questa parola, come al solito la mia partigianeria Così mi porta, nel senso di essere di parte o di pensare anche al mio, mi porta a tornare indietro un attimo di qualche passo rispetto al discorso che facevi tu prima riguardo il codice della strada, circolare, eccetera, eccetera, che vieta la possibilità di muoversi in moto con una motocicletta. Ora, siccome so che ne girano tre in Italia, però anzi due, perché uno dei nostri purtroppo per un po' di tempo non potrà usare il suo sidecar, però insomma di sidecar non ne girano così tanti, però mi chiedo quale significato, e sicuramente questa cosa non è stata presa in considerazione, possa avere il divieto di viaggiare con un sidecar, perché è equiparato non a un carrozzino ma a una motocicletta con sidecar, appunto, dal codice della strada, quindi tecnicamente sarebbe vietato anche al sidecar. Sidecar che può avere delle gomme specifiche per la neve, ha tre ruote, soprattutto tre punti di appoggio, quindi non ha il rischio di scivolare, cadere, eccetera, eccetera, e soprattutto il sidecar esprime le sue massime doti di trazione sulla neve, appunto. Quindi sarei curioso di sapere se c'è una postilla riguardo al sidecar, ma sono sicuro che non ci sarà.
Sì, guarda, non ho approfondito molto bene la circolare la situazione, ma se dovessi scommettere i miei ultimi 100 euro, direi che piuttosto che scrivere una roba del tipo è fatto divieto di circolazione ai motocicli o categorie assimilabili quando le situazioni della strada per le rigide temperature non sono idonee, che in questo caso uno potrebbe dire sì, va bene, però io ho tre ruote, quindi per me la condizione stradale idonea, avranno scritto una roba tranchant, è vietato, punto e basta, senza preoccuparsi di tutte le possibili sfumature di grigio che ci possono essere in mezzo.
Infatti immagino che sia così. Bene, direi a questo punto che puoi annunciare tranquillamente la seconda canzone.
Sì, allora, dato che, come annunciato prima Dandino, è l'ultima puntata prima del Santo Natale, e quindi ho cercato delle canzoni un po' in tema e anche canzoni un po' femminili, perché come si sa la gnagna non fa mai male. La mia prima scelta è Gwen Stefani con Early Winter.
Always one.
Ed eccoci ritornati in trasmissione dopo la bella canzone natalizia di Gwen Stefani. Bene, caro Anduca, adesso è come da nostra tradizione ormai il momento delle grandi novità motociclistiche e a tal riguardo, secondo me, diciamo un po' la parte la Husqvarna Norden che entra effettivamente, diciamo, su strada, però di questa abbiamo già ampiamente parlato e deliberato. La vera grande novità di questo periodo, ultimo scorcio del 2021, è la nuova Ducati Desert X, esatto, bravissimo. Ecco, io ho una mia opinione, però prima lascio a te il commento, diciamo, più globale, che sei più tecnico di me, e quindi poi dopo arriverò con le mie conclusioni, soprattutto dal punto di vista estetico ed ergonomico.
Allora, in un periodo in cui pareva fino a qualche tempo fa che il mercato delle cosiddette moto da adventuring, quindi da moto da fuori, da on-off, di media, ormai considerata media cilindrata, con anteriore da 21, eccetera, eccetera, fossero sulla via dell'estinzione, perché le case motociclistiche stavano presentando un sacco di sport tourer. Ducati, Husqvarna e altre case ci fanno una bella sorpresa. Husqvarna presenta la Norden e Ducati se ne esce con questa Desert X, che secondo me, un commento tecnicissimo, è una bomba di moto, premesso che logicamente non l'ho ancora vista dal vivo e non l'ho ancora provata. Bomba di moto perché innanzitutto si parte da una base motoristica collaudatissima, che è il bicilindrico da 950 cc di Ducati, il testa stretta, che eroga 110 cavalli, che era presente su tutti i vari Monster, su tutto il resto della produzione della casa bolognese, che quindi ben si conosce, però modificato nella rapportatura del cambio per questo specifico utilizzo, in particolare con una prima e una seconda molto corta, molto corte, quindi per permettersi di disimpegnarsi bene nei terreni insidiosi, diciamo, nello sterrato, e una sesta di riposo molto lunga, pensata appositamente per i lunghi trasferimenti. Secondo te, adesso nell'immaginario dei sognatori, ti devi fare i trasferimenti o nel deserto o nei lunghi autostradoni che ti devono portare a dove poi metti le ruote fuori dall'asfalto, metti la tua bella sesta lunga e te ne vai in scioltezza. Dalla cartella stampa hanno dedicato tantissima attenzione anche alla guidabilità, oltre che sullo sterrato, alla guidabilità anche su asfalto, perché comunque Ducati ci tiene sempre a che le sue motociclette siano emozionanti anche su strada. E quindi, vabbè, oltre ad aver fatto una scelta di ruote classicissima e molto tecnica per il fuoristrada, si è messo un 21 pollici davanti e un 18 pollici dietro, e di questa scelta, se non sbaglio, l'ha fatta solo KTM, che infatti è la più specialistica.
Anche la mia Triumph Scrambler, okay,
che purtroppo però non se ne vedono in giro tantissime, vabbè. E davanti e dietro a forcella, sospensioni Kayaba completamente regolabili, quindi sempre carico, sia in compressione sia in estensione. Unica pecca leggera a mio avviso è che l'escursione non è propriamente ampissima, perché davanti la forcella ha 230 mm e dietro il monoammortizzatore 210-215, non mi ricordo.
Allora, sul dietro non mi pronuncio, sul, pur se molto importante al pari del frontale, sul davanti 230 è comunque una misura abbastanza standard, nel senso è più che accettabile. Lascia stare che il record di categoria è del Triumph Scrambler, che ha 250, una roba immensa, nel senso fin troppo, per cioè è più è è quasi più di una moto specialistica, quindi direi che comunque tutto sommato non va troppo ad incidere sulla destinazione d'uso, perché cioè un'escursione oltre i 2,40 così, cioè, è fin troppo, è così da moto da cross, cioè,
no, certo, io facevo riferimento al fatto che mi sembra che la Norden che è stata presentata appunto recentemente, che adesso parliamoci chiaro, a me la Norden piace esteticamente tutto, ma è la sorella povera di KTM, ha comunque 240 davanti e dietro di escursione, quindi Ducati, che ha fatto tutto al top su questa parte qua, forse poteva impegnarsi di più, boh, non lo so.
Facendoli avranno un extra, visto che ormai Ducati e Audi, se vuoi quella da 250 o da 240 dovrai pagare quei 3.000 euro in più per una show come si deve, e buonanotte.
La politica tedesca si sa sulle optional.
Anche perché Kayaba è la sorella, come dicevi prima, che Husqvarna è la sorella povera di KTM, pur facendo parte della stessa proprietà. Nel mondo del fuoristrada, Kayaba, che è sempre stata montata nel cross e nell'enduro da Yamaha tradizionalmente, poi anche da altre case eccetera eccetera, è la sorella povera di Showa, che è sempre stata montata da Honda. Poi tutte e due sono le sorelle poverissime di Öhlins, poi dopo vabbè, si potrebbe parlare di VP eccetera, però diciamo che Öhlins è quello che fa da punto di riferimento assoluto, però ecco, anche la scelta Kayaba non so se è dettata da accordi che hanno o da una questione economica, di economia di scala eccetera eccetera, però diciamo Kayaba rispetto a Showa è sempre come Nomea, poi magari va bene uguale, però è sempre un gradino sotto a Showa.
Certo. Poi, continuando con la nostra piccola escursione tecnica su questa motocicletta, diciamo, beh, dal punto di vista elettronico monta il pacchetto Ducati completo, quindi cornering, ABS, anti-wheeling, anti-pattinamento.
Sono un sacco.
Sì, no, certo. No, c'è di apprezzabile che, appunto, parlando alla politica delle optional tedesca, Ducati già col modello di base ti offre 5 tarature del motore, mentre per esempio BMW te ne offre 2 o 3, se vuoi altre 2 le paghi, quindi Ducati ti dà già il pacchetto completo. E poi la cosa che a me ha mandato in visibilio è che finalmente c'è una cacchio di motocicletta moderna con un serbatoio degno di questo nome. Perché
sarei arrivato molto presto, me la tenevo per la fine, però vai.
Perché ha il suo bel serbatoio standard, quello tra le gambe, che è di 21 litri. E poi la cosa che veramente a me fa impazzire, ma è una pura pippa tecnica, unanistica, perché poi l'utilità per me è zero, però, che ha come optional previsto dalla casa madre, quindi che non è che devi andare dalla Cerbis da mille minchiate, un serbatoio aggiuntivo di 8 litri che si monta praticamente al posto delle valigie laterali, che nel momento in cui il serbatoio della moto, il serbatoio principale, scende sotto un certo livello, con una pompa elettrica dedicata lo riempie di nuovo. E questa mea cosa fa un... mi piace un sacco, una pura...
Che, diciamo, per gente come noi che è cresciuta diciamo così sognando la Dakar, o comunque vivendo l'epopea della Dakar quando era, diciamo, molto in auge, soprattutto agli albori o quasi, a noi queste cose eccitano, cioè manco fossimo su YouPorn. Poi purtroppo vedremo che cioè, ci sarà chi la userà per quello, per la sua destinazione d'uso, ci saranno secondo me però moltissimi commercialisti, dentisti e gente che magari passa dal GS per fare questa cosa esotica di andare a prendersi una Ducati, che li monterà e sacrificherà, magari ne monterà uno da una parte e basta per farlo vedere, dall'altra monta la sua bella, il suo bel bauletto, e poi si monterà un bauletto, un hardtop, come cacchio si chiama quello del top case.
Vabbè, io sarei il primo, perché io te l'ho già detto anche nel gruppo. Se io oggi dovessi comprare una motocicletta nuova, questa qua mi tenterebbe veramente pesantemente. Anche perché, come dicevi giustamente te, vabbè, io sono un po' più giovane di te, però anch'io sono cresciuto nel mito delle corse africane, e questa anche esteticamente riprende l'estetica della Kajiva Elephant, che vabbè era un'altra marca, ma all'epoca faceva parte del gruppo dei fratelli Castiglioni assieme a Ducati, e montava il motore 900 raffreddata d'aria. Quindi questa, se vogliamo, è la sua erede naturale.
Sì, diciamo io da non grandissimo appassionato del marchio Ducati, ma perché questa è non è proprio un'antipatia, chiamiamolo antipatia, però che risale ad anni ed anni, eccetera, eccetera, che nasce probabilmente col Monster, che vabbè, insomma, considerazioni mie, con le quali non voglio tediare il nostro pubblico, però... Allora, vista nel nostro gruppo ci siamo divisi fra chi gli piace e chi non gli piace. Chi non gli piace perché generalmente ha una visione, diciamo, della moto customizzata, della Cafe Racer, eccetera, eccetera. A me che piacciono anche le moto di serie, e soprattutto mi piacciono le moto da enduro, devo dire che questa Ducati è proprio bella, perché hanno fatto un lavoro dal punto di vista estetico che secondo me è premiante, perché sono riusciti veramente a tirare fuori una moto moderna con tutto quello che serve, con il motore, con i cavalli, eccetera, eccetera, però dandole un'estetica senza farla risultare antica, perché la sella comunque è bella filante, eccetera, eccetera, già ha dei richiami comunque fuoristradistici moderni o contemporanei, diciamo, però come dicevi tu prima ha quel serbatoio vero, con una forma che richiama molto le moto degli anni 80, fine anni 80, primi 90, e soprattutto ha la carena che non è integrata nel serbatoio, cioè si vede che sono due componenti funzionali, ma esteticamente diverse, cioè separate, e questo a me piace veramente molto. L'unico appunto che posso fare dal punto di vista meramente estetico, se proprio devo, ma sicuramente poi dopo Ducati ci stupirà con cose diverse, è la grafica. La moto è tutta bianca con una linea verticale col tricolore, se non sbaglio,
no,
una linea
con i colori Lucky Strike, quindi sponsor.
Mi ricordavo comunque il verticale che spezza un po', diciamo, la cosa. Secondo me potevano fare un mezzo sforzo in più, cioè perché la faranno rossa, la faranno tutta bianca, però non dico le robe da cinema, perché tanto nessuno di noi va a fare le gare, però è una cosa un po' più, cioè così un po' troppo sobria, ecco.
A me invece non dispiace, perché vabbè, io sono tra le varie cose sono anche un appassionato del marchio Porsche, e tipo da sempre le Porsche sportive sono bianche, perché poi teoricamente ogni team ci mette gli adesivi, le sue cose. Però vabbè, poco male, cioè nel senso ci sono una marea di opzioni, wrapping, cose varie per cambiare il colore alla moto, sono proprio non...
È una cosa molto relativa, no? Mi immaginavo, non so, ma così, vista così, tutta bianca mi ricorda quelli che appunto negli anni 80 toglievano le decalcomanie dalle moto e poi sembravano moto vecchie di 100 anni, quindi la moto così spoglia non mi dispiace sulle moto stradali, mentre su una moto così votata all'avventura, non dico gli adesivi della Lucky Strike, tutte quelle balle lì, esattamente come non mi piacevano le moto Valentino Replica, tutte quelle balle lì, Repsol, perché dopo un po' ti stancano. Però avrei fatto un minimo di grafica, ecco, non dico di osare come KTM, però già lo Husqvarna Norden, che ha i suoi colori, diciamo, della casa, è già un po' più non so, un po' più eccitante dal punto di vista estetico. Vista così la moto, ripeto, della presentazione, perché poi non sappiamo le livree che avrà, eccetera, eccetera, mi sembra un po' scarna, soprattutto sul serbatoio, cioè non c'è una scritta, non c'è, non dico le scritte grosse con scritto Omega in grosso Ducati, però c'è un minimo di colore in più. Poi nell'insieme non mi dispiace, è un po' tanto sobria.
Tra l'altro, facendo i conti della serva, ammesso che, come la maggior parte delle motociclette di questa categoria, faccia nell'uso normale all'incirca 20 km con un litro, con i serbatoi aggiuntivi questa motocicletta qua c'ha oltre 550 km di autonomia, 560 per la precisione, che questa è una cosa che a me proprio mi fa sognare. Io apprezzo un sacco le moto con un'autonomia molto ampia, infatti una cosa che apprezzo di più del Fazz è la mia moto, che ha 23 litri di serbatoio e anche quella ha una grandissima autonomia. Se proprio devo trovare un difetto a questa motocicletta, secondo me sarà il prezzo, che non è ancora stato ufficializzato, ma parlavano di 16.000-16.500 euro, che quindi la pone un gradino, cioè un poco più in alto delle sue dirette concorrenti. Ma secondo me se lo merita, perché, ripeto, a parte KTM, che però è un altro sport perché fa altre cose, robe super specialistiche, non sul mercato odierno non vedo niente che possa essere alla sua altezza, diciamo, in pacchetto completo. Magari c'è quella che ha più motore, magari c'è quella che è più agile, magari c'è quella che non lo so, più qualcos'altro, però che ha tutte le cose insieme come lei al momento non ne vedo.
Sì, io non posso far altro che darti ragione, perché se quando l'avevano presentata, cartelle stampa alla mano, eccetera eccetera, ero abbastanza entusiasta, o comunque l'avevo accolta bene, della nuova Aprilia, che non mi ricordo neanche come si chiama in questo momento.
Pegaso?
No, c'è un altro nome, né Pegaso né Capo Nord. Vabbè, il nuovo Endurone Aprilia, che comunque rispetto a questa, un motore che
Tuareg, è sotto Tuareg, Aprilia Tuareg.
Non scordarsela.
Le abbiamo dette tutte, il nome della produzione Aprilia.
Se nelle intenzioni Aprilia ha fatto, secondo me, poi dopo salvo test dal vivo eccetera eccetera, un'ottima operazione, si vede indubbiamente scavalcata di slancio da una Ducati che secondo me ha veramente tutte le carte in regola per diventare quella che possiamo definire l'endurone o l'adventuring più completa ed equilibrata sul mercato, dove vediamo dei GS sempre più grossi, sempre più mastodontici, tutti quei 1200, 1250, 1300 e quant'altro. Le medie restano medie come prestazioni, come dotazioni, a parte forse BMW col GS 850, che offre comunque dei pacchetti e quant'altro. Troviamo, diciamo, all'inizio scala il Teneré 700, che è la moto, diciamo, più spartana, più votata al fuoristrada, eccetera eccetera, con un motore con pochi cavalli, bella, bellissima, mi sono anche seduto sopra poco tempo fa. E poi dopo c'è tutta una serie di sfumature di enduro. Come dici tu, questa Ducati qua può, diciamo, scalzare quella che fino ad oggi era forse la più, come dire, la la più mediana, però dandole una spinta in più verso il fuoristrada, che era appunto il GS850, che è una moto tutto sommato fruibile, un po' veramente tutto terreno, però con quella spinta in più che te la può fare apprezzare anche su un fuoristrada, diciamo magari più di ampio respiro, ecco.
Altro punto assolutamente a favore di questa Ducati, secondo me, che nella sua categoria, che è quella delle medie enduro, appunto perché poi le super vanno sul 1200 fischia, è l'unica motocicletta che non ha un bicilindrico parallelo. Perché? Parliamoci chiaro, anch'io sulla mia motocicletta monto un bicilindrico parallelo, a parte le case come Triumph e vabbè, Royal Enfield, che hanno questa tipologia di motore perché fa parte della loro scuola tradizionale motoristica inglese, tutte le altre case lo montano per solo un motivo, perché è un motore economico, perché c'è la metà dei pezzi rispetto a un bicilindrico V, più compatto, più facile da produrre, eccetera eccetera. E sta cosa un po' stufa, mentre Ducati finalmente ci ha rimesso su un bel bicilindrico V come si deve. Vabbè, che Ducati con motoristicamente ci ha abituato bene, perché anche sulla multistrada ci ha messo un bel V4 adesso, quindi da questo punto di vista diciamo non si fa parlare dietro a nessuno.
No, sicuramente sì, vabbè, quella è una sicuramente una, diciamo un altro punto in più, cioè stasera mi tocca anche parlare bene di Ducati, fate voi. No, diciamo che sì, no, ritorno sulla questione dell'equilibrio. Poi ripeto, le moto vanno provate in tutte le condizioni, eccetera, eccetera. Però così, diciamo, come punto d'attacco, come presentazione rispetto anche ai dati tecnici che hai elencato tu prima, si pone proprio come la più equilibrata moto in assoluto, se vediamo, rimane un discrimine sui lunghi percorsi, parlo qui di strada, quindi sul turismo a medio e ampio raggio, bisogna vedere solo chi fra le medie, qui diciamo parlo di quelle invece più votate al fuoristrada, quindi Husqvarna Norden e KTM 790, e inclusa questa Desert X, quale stanca meno?
Ma guarda, logicamente non ho potuto provarla questa Ducati perché insomma non è ancora in concessionario, però da come ho visto nel video di presentazione, dove tra l'altro dura 30 minuti, c'è anche l'intervista ai progettisti eccetera eccetera, hanno tenuto in grandissima considerazione nel progettare, nel settare questa moto, le lunghe percorrenze, qualsiasi esse siano, sia in fuoristrada che su sterratoni che su asfalto, da qui anche, come ti dicevo prima, la sesta molto lunga, una sesta di riposo fondamentalmente dicono loro, la grande autonomia eccetera eccetera, quindi penso che potrà fare bene anche sotto questo punto.
Sì, no, io sono convinto di sì, sarei veramente curioso di provarla, perché dopo che ne abbiamo parlato io e te, cos'è, venerdì quando ci siamo visti, insomma l'ultima volta che ci siamo visti, è una di quelle moto che dovessi cambiare oggi la mia, prenderei in grandissima considerazione, perché è bella, molto molto bella esteticamente dal mio punto di vista, e si presenta proprio bene, nel senso che ha delle caratteristiche che potrebbero fare al caso mio, anche a livello di guida. Poi a me piace il manubrio largo, l'impostazione enduristica eccetera eccetera, e quindi sarei molto molto curioso di provarla, ma non è detto che non succederà. Detto questo, direi che possiamo passare alla terza canzone della serata, che se non sbaglio è di mia scelta.
Esatto, come la tradizione, è la tua seconda scelta, e quindi ci ascoltiamo i Rolling Stone con Painted Black.
Anymore, I want them to turn black. never to come back. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore.
Ed erano i Rolling Stones con Painted Black. Bene, io oggi vorrei fare anche un rapidissimo excursus sulle quattro ruote. Una volta tanto, ogni tanto ci capita di menzionare le automobili e vorrei parlare un attimo di Formula 1. Formula 1 che io ormai non seguo più, se non molto sporadicamente, e quando mi serve, diciamo, al posto del sonnifero, quando mi serve insomma da dormire il sabato o la domenica pomeriggio, metti sulla gara e sei sicuro di addormentarti. Quindi non la guardo più da anni, non la seguo più da anni, conosco i nomi di quelli che ancora correvano quando ancora un po' la guardavo. Parliamo dell'epoca dei mondiali vinti, gli ultimi di Mika Häkkinen, del quale sono stato un tifoso, mai quanto il grandissimo Nigel Mansell, però insomma diciamo che non la seguo più da tanti anni perché onestamente era diventata una cosa inguardabile e noiosa. Mi dicevano già da qualche anno, ma io sapevo un po' così di riffa di raffa, che Verstappen, figlio del grande Jos, era uno che attaccava e ricordava leggermente Nigel Mansell nel suo essere aggressivo. Bene, oggi per caso stavo facendo zapping, scopro che è l'ultima gara del mondiale di Formula 1 ad Abu Dhabi, se non sbaglio, e erano i primi 20 giri su 58, ho iniziato a seguirla così perché scopro anche che che Max Verstappen è in lizza per vincere il mondiale contro quella fighetta di Hamilton, che se non lo sapete è quello che va in giro con i dreadlock che si veste da
con la gonna,
un po' da una specie di hipster, eccetera eccetera, adesso senza voler indugiare su cose eccetera, però è uno che mi è sempre stato un po' sulle balle, anche così per il modo di essere tutto precisino, cioè noi abbiamo in mente i James Hunt, i Piquet che si menano con Senna, abbiamo in mente una Formula 1 probabilmente che non esisterà mai più, e questo qua è proprio una fighetta, come si dice a Milano, no? Uno un po' così, tutto precisino, tutto un po' lord, eccetera eccetera, e quindi io comunque la mia simpatia dovesse ancora seguire la Formula 1 va a Max Verstappen, perché è uno molto irruento, e dopo 7 anni, se non sbaglio, in Formula 1, oggi ha finalmente, per il rotto della cuffia, perché si giocava appunto la partita del mondiale all'ultima gara, all'ultimo giro ha vinto il mondiale di Formula 1, e vorrei insomma esplicitare la mia felicità per questa vittoria, che secondo me è molto meritata, nonostante lui fosse secondo e ci sia stato un incidente che ha portato appunto a far uscire la safety car e a far percorrere solo l'ultimo giro, quindi erano molto vicini eccetera eccetera, però insomma gliela è infilata la squadra della Red Bull Honda, ha fatto un'ottima strategia di gara, che a me interessa un ciufolo, però sono stato molto felice che quell'altro, che poi tra l'altro si è complimentato e tutto, però insomma a me ha fatto piacere.
Guarda, come te non seguo la Formula 1 moderna, chiamiamola così. Io gli ultimi gran premi che ho visto risalgono ai primi anni delle superiori, quando c'era Schumacher, quindi gli ultimi titoli suoi, poi il resto ho perso di interesse, non me ne frega niente. Però sui social anch'io ho intuito che era successa sta cosa, e come al solito ci si divideva tra tifosi di uno, tra tifosi dell'altro, alcuni dicono no, immeritata qua e là la vittoria, perché la safety car, perché la strategia, perché su, perché giù. Detto ciò, il mio pensiero è che sì, è vero, nel mondo dei sogni tutti ci immaginiamo un motorsport, qualsiasi sia la categoria, qualsiasi sia il tipo di mezzo, dove il pilota più forte, il più veloce di tutti, prende e vince le gare e i titoli mondiali, però la realtà non è questa, perché nel motorsport non conta solo la bravura del pilota, per rimanere su temi basilari, perché poi contano i soldi, le squadre eccetera eccetera, ma conta anche la strategia di gara, il saper gestire la macchina, saper gestire le gomme, saper gestire tutto. E vince il mondiale chi, oltre ad essere pilota più veloce e oltre ad essere il pilota che sa gestire meglio la strategia, è anche quello che ha le botte di culo. E quindi se a Verstappen gli è arrivata la botta di culo della safety car, che è riuscita, diciamo, a ricompattare il gruppo, e poi lui ha sfruttato l'occasione e ha vinto il mondiale, non vedo niente di più meritato, punto.
Vabbè, anche perché non è che è arrivato con 300 punti di distacco, cioè era in testa lui, e quindi cioè se la sono giocata l'ultima gara, però non è che il resto dell'anno è rimasto lì a farsi le pippe, evidentemente. Quindi una gara all'ultima, un mondiale all'ultima gara l'ha vinto, credo, l'anno scorso o 2 anni fa lo stesso Hamilton, e quindi insomma gli è stata un po' resa la cosa, insomma ne abbiamo visti tanti di mondiali vinti un po' così, anche d'astuzia eccetera eccetera, ricordiamo Prost contro Senna, che gli è andato dentro, cioè Prost che va dentro Senna alla prima curva, cioè insomma parliamo di gente che è entrata nel mito, quindi in questo caso direi che sì, se la sono giocata all'ultimo giro, però insomma è andata così, insomma. Penso che nessuno possa avere niente da recriminare. Io dico solo che sono felice perché Verstappen, per quel poco che posso seguire la Formula 1, è l'unico pilota che ho capito che è un minimo aggressivo nella guida, che sono i piloti che piacciono a me.
Sì, ovviamente c'è anche, mi ricordo sempre un ultimo, non mi ricordo esattamente l'anno, però anche lì Schumacher, ultimo Gran Premio, pronti, tenti via, la prima curva, tenta, si rende conto che non riesce a stare davanti e tenta di danneggiare una McLaren con la sua gomma, tentando di bucargli il radiatore sul fianchetto della macchina. Insomma, queste cose ci sono sempre state, sempre ci saranno, e niente, questa è la mia opinione.
Ecco, a tal proposito, visto che parliamo di Formula 1, dei bei tempi andati, prima di chiudere mi piace ricordare un episodio visto tra l'altro in diretta che mi rese molto felice. Io non sono mai stato un grande simpatizzante di Michael Schumacher, insomma mi dispiace che poi si sia fatto male, che non si sappia se è più di qua o di là. Io parlo in ambito sportivo, non ho mai avuto una grande simpatia sportiva. Mi ricordo che quando era in squadra con Johnny Herbert alla Benetton, che aveva già forse la livrea McLaren, se non sbaglio, la livrea Camel, e una volta, erano i primi anni che correva, forse la seconda stagione che faceva Schumacher, Johnny Herbert ormai veterano, insomma uno con le palle, perché non a caso nominato Golden Boy, Schumacher lo supera in dislancio e lui, compagno di squadra, insomma Schumacher astronascente della Formula 1 eccetera eccetera, lo ha rinfilato e poi dopo l'ha superato all'esterno, dandogli una lezione di guida che forse, della quale forse poi negli anni a seguire non avrebbe avuto mai bisogno, ma sicuramente una lezione di umiltà rispetto a un veterano gliel'ha data. Sono cose che mi piace sempre ricordare della Formula 1 dei bei tempi andati.
Beh, diciamo che Schumacher, nascendo come kartista, perché suo papà era titolare di un kartodromo, e quindi lui ha incominciato su quei mezzi ed è sempre rimasto un grandissimo appassionato di quei mezzi, aveva una guida molto particolare, oltre che molto aggressiva, guidava quasi sempre in leggero sovrasterzo, per chi guarda le gare di kart, vedere manovre del genere è roba abbastanza frequente, perché non se ne mandano mica tanto a dire, come i 125 in moto mondiale in Sport Production, le sportellate, le botte sono all'ordine del giorno.
Sì, poi teniamo conto che noi parliamo sempre di, a parte di piloti, perché anche l'ultimo, quello che arriva ultimo in Formula 1 è sempre un gran manico, però parliamo sempre di grandi piloti che hanno fatto tante stagioni, e se guardiamo ai grandi campioni, Senna, parliamo di quelli che si ricordano un po' tutti, però Senna, Schumacher, quelli più redditizi, quelli che hanno vinto di più eccetera eccetera, mettici dentro anche Hamilton che ha vinto un fottio di sono quelli che noi li giudichiamo sempre rispetto all'ultimo loro periodo, no? Quando tu parlavi di Schumacher che ha una guida aggressiva, è vero. Poi dopo ovviamente, tu entri in Formula 1 che hai 24 anni, poi fai 10 anni in Formula 1, dopo 10 anni non sei più lo stesso pilota. Perché io mi ricordo, l'esempio, io ho sempre sfottuto Prost, no? Che lo chiamavano il professore perché era calcolatore, perché guidava pulito, perché era molto veloce, ma emozionava poco. Però se poi dopo vado indietro ancora di più a ricordarmi le prime gare di Prost, Prost era un cazzo di assassino. Cioè era uno che faceva i numeri, probabilmente avessi iniziato, cioè avessi guardato Prost dall'inizio mi sarei appassionato di Prost per poi stancarmi presto, perché è diventato poi un pilota velocissimo ma noioso, cosa che per esempio Senna non ha mai avuto, perché Senna è sempre stato aggressivo ma anche pulito, però di Senna ce n'è uno ogni mille anni. Infatti mi sono accontentato di essere un tifoso sfegatato di Mansell, perché il piede non lo buttava mai, non lo tirava mai su, neanche con la pistola puntata sulla tempia. Ma vabbè, questi sono ricordi ai quali magari potremmo riservare una puntata dedicata tutta alla Formula 1 degli anni 80, cosa che mi piacerebbe molto fare prima o poi, però adesso credo che sia giunto della quarta e giunto il momento della quarta e ultima canzone, unita ai nostri saluti.
Esatto, canzone che non potrebbe capitare più a fagiolo, perché stiamo parlando di macchine, e io, dato che appunto ho fatto le mie scelte in tema natalizio e in tema di gnagna, ho scelto la nuova discendente di una stirpe illustrissima emiliana, quella dei Lamborghini, e quindi ci ascoltiamo Elettra Lamborghini con A Mezzanotte.
E quindi i nostri saluti con un grande Andersen e buone feste.
Andersen a tutti e buone feste, ci vediamo, anzi ci sentiamo il prossimo anno.
Andersen!
Siamo in una discoteca, in cui tuoi occhi da bambino io ci vedo una stella cometa. Non l'ho mai detto a nessuno che mi manca il respiro quando tu non ci sei. Io non ci credo al destino e ho spostato il vestito quando mi guarderai. So già che non capirò niente, ho voglia di una notte folle. Ti cerco sempre tra la gente, sarà bellissimo, già adesso vieni qui per dirti che se questo Natale mi regalerai una stella, io non so che cosa fare. Di ballare questa sera, io non so accendere un camino, ma per te vesto tutta di seta. So già che non capirò niente, quando ti penso il tempo corre. Ti cerco sempre tra la gente, sarà bellissimo, già adesso vieni qui per dirti che se questo Natale mi regalerai una stella, io non so che cosa farmene, non l'hai ancora capito che il mio regalo per te, il mio regalo per te, il mio regalo è spegni la luce perché il mio regalo è a mezzanotte stretta a te.
Amore, ma anche se mi regali una stella, io non so cosa farmene, non l'hai ancora capito?
Cosa fai ora che non c'è più tempo, e se devi dare un bacio a qualcuno? 5, 4, 3, 2, 1. Se questo Natale mi regalerai una stella, io non so che cosa farmene, non l'hai ancora capito che